Diciassettesima traccia del diario di Anna Frank. Giovedì, 11 novembre 1943. Cara Kitty, ho trovato un bel titolo per questo capitolo. Ode alla mia penna stilografica, In Memoriam. La penna stilografica per me è sempre stato un oggetto prezioso. La apprezzavo molto, soprattutto per il pennino grosso, perché so scrivere veramente bene solo con i pennini grossi. La mia stilo ha avuto una vita stilografica molto lunga e interessante, che vorrei riassumere brevemente. Quando avevo 9 anni, la mia penna stilografica arrivò in un pacchetto, avvolta in ovatta, come campione senza valore, fin da Aquisgrana, il luogo in cui abitava mia nonna, generosa donatrice. Ero a letto con l'influenza, e fuori soffiava il vento di febbraio. La splendida stilografica era contenuta in un astuccio di pelle rossa, e fu mostrata alle mie amiche il primo giorno. Io, Anna Frank, fiera proprietaria di una penna stilografica. Quando avevo 10 anni, potei portarmi la penna a scuola e la maestra mi permise perfino di scriverci. A 11 anni il mio tesoro fu nascosto perché la signorina della sesta permetteva di usare solo penne e calamai. Quando compii 12 anni e andai al liceo ebraico, la mia penna diventò più importante e ricevette un bel astuccio nuovo in cui ci stava anche una matita e che sembrava più autentico perché aveva una cerniera lampo. A 13 anni la penna venne con me all'alloggio segreto, dove mi ha seguita attraverso numerosi diari e quaderni. Il mio 14° anno fu anche l'ultimo che lei passò con me. E adesso? Era venerdì, dopo le 5 di pomeriggio. E uscita dalla mia stanza, avrei voluto sedermi a tavola per scrivere, ma sono stata rudemente allontanata per lasciare lo spazio a Margot e papà, che dovevano fare gli esercizi di latino. La penna resta inutilizzata sul tavolo. La proprietaria si accontenta di un angolino da tavolo e si mette a lucidare fagioli. Qui lucidare fagioli significa recuperare fagioli ammuffiti. Alle 6:15 spazzo per terra e avvolgo quello che avevo raccolto e i fagioli marci in un foglio di giornale e butto tutto nella stufa. Una fiammata splendida e mi piace un sacco aver rianimato così il fuoco che sembrava quasi spento. Torna la calma, i latinisti levano le tende e io mi siedo al tavolo per scrivere. Cerco la penna dappertutto, scomparsa. Cerco di nuovo, cerca Margot, cerca la mamma, cerca papà, cerca Dussel. Ma lei era sparita senza lasciare traccia. «Forse è caduta nella stufa assieme ai fagioli», suggerisce Margot. «Ma no, figurati», rispondo io. La sera, visto che la mia penna non voleva ancora farsi vedere, tutti hanno pensato che fosse bruciata, soprattutto perché la celluloide brucia benissimo. E infatti, il triste presagio è stato confermato il mattino seguente, quando papà, pulendo la stufa, in mezzo a una palata di cenere, ha trovato il fermaglio con cui la penna si aggancia al taschino. Il pennino d'oro era scomparso. «Sicuramente si sarà fuso su uno dei mattoni», ha suggerito papà. «Mi resta una sola consolazione, per quanto magra. La mia penna stilografica è stata cremata, proprio come un domani vorrei essere cremata io. Tua, Anna». Mercoledì, 17 novembre 1943. Cara Kitty, stanno succedendo cose sconvolgenti. Bip ha la difterite in casa, quindi non potrà avere contatti con noi per 6 settimane. Tanto per il cibo, quanto per le commissioni, sarà un problema. Per non parlare della sua compagnia, che ci mancherà, senz'altro. Clayman deve stare ancora a letto, e da 3 settimane non mangia che latte e pappetta d'avena. Kugler è occupatissimo. I compiti di latino di Margot vengono corretti da un professore e rispediti. Margot scrive a nome di Bip. Il professore è molto simpatico e spiritoso. Sarà contento di avere una allieva così intelligente. Dussel è tornato fuori di testa. Nessuno di noi capisce perché. Ha cominciato a non parlare né con il signor Van Dan né con la signora. Di questo se n'erano accorti tutti. Dopo un paio di giorni, la mamma ha colto l'occasione di metterlo in guardia davanti alla signora, che così poteva procurargli molto più grattacapi. Dussel ha detto che aveva cominciato il signor Van Damme a non rivolgergli più la parola e che non aveva intenzione di rompere il silenzio. Dunque, devi sapere che ieri era il 16 di novembre, il primo anniversario del suo arrivo nell'alloggio segreto. Per l'occasione, la mamma ha ricevuto una piantina, ma la signora Van Damme, che già da settimane faceva allusioni alla data e che non aveva fatto segreto della propria convinzione che Dussel avrebbe dovuto offrire qualcosa, non ha avuto un bel niente. Invece di ringraziare per la prima volta di averlo così gentilmente accolto, non ha detto una parola. E quando la mattina del 16 gli ho chiesto se dovevo fargli le congratulazioni o le condoglianze, mi ha risposto che le avrebbe accettate entrambe. Mamma, che voleva svolgere il bel ruolo di pacera, non è riuscita a fare neanche un passo in avanti e alla fine non è cambiato niente. Guarda che non esagero se dico che a Dussel manca una rotella. Spesso scherziamo tra noi dicendo che non ha memoria, non ha una sua opinione né un giudizio, e ridiamo quando ripete notizie appena sentite, stravolgendole completamente. E poi, a ogni rimprovero e accusa, fa tante belle promesse che regolarmente non mantiene. Grande lo spirito dell'uomo, meschine le sue azioni. Tua Anna. Sabato, 27 novembre 1943. Cara Kitty, ieri sera, prima di addormentarmi, d'un tratto mi sono vista davanti agli occhi Annelli. Era vestita di stracci, aveva il viso scavato, dimagrito, aveva gli occhi molto grandi e mi guardava con aria così triste e di rimprovero che mi sembrava di sentirle dire: «Oh Anna, perché mi hai abbandonata? Aiutami, ti prego, aiutami, salvami da questo inferno!» E non la posso aiutare. Posso soltanto stare a guardare gli altri che soffrono e muoiono. Devo starmene qui, con le mani in mano, e posso solo pregare Dio di ricondurla a noi. Proprio Anneli ho visto, proprio lei, e l'ho capito. L'avevo giudicata male, ero troppo bambina per capire i suoi problemi. Era legata alla sua amica e sembrava che gliela volessi rubare. Che cosa deve aver provato la poverina? Lo so, conosco benissimo la sensazione. A volte davo un'occhiata veloce alla sua vita per poi lasciarmi subito egoisticamente prendere dai miei problemi. L'ho trattata davvero male. E ora lei mi guardava con quel viso pallido e gli occhi imploranti, così indifesa. Se solo potessi aiutarla. Oddio, io che qui ho tutto quello che posso desiderare, mentre lei va incontro a un destino così crudele. Era pia almeno quanto me. Anche lei desiderava il bene. Perché sono stata scelta io per vivere e lei magari è dovuta morire? Che cosa c'era di diverso tra noi? Perché ora siamo così lontane una dall'altra? A dire il vero, erano mesi, forse un anno, che non pensavo a lei. Non che me ne fossi dimenticata completamente, ma non la vedevo davanti a me in tutta la sua miseria. Oh, Anneli, spero alla fine della guerra, se sarai ancora viva e verrai da noi, di poterti accogliere per riparare al male che ti ho fatto. Ma quando sarò in grado di aiutarla, non avrà bisogno di me, come ora. Se dovesse pensare a me ancora una volta, che cosa proverebbe? Buon Dio, dalle la forza, in modo che almeno non sia sola. Se soltanto tu potessi dirle che penso a lei con affetto e compassione, forse avrebbe più forza per esistere. Non voglio continuare a pensare, perché non ne vengo fuori. Vedo sempre i suoi grandi occhi che non mi abbandonano. Anneli avrà davvero fiducia in se stessa? La fiducia non le sarà stata imposta dall'esterno? Non so neanche questo. Non mi sono mai data la pena di chiederglielo. Anneli, Anneli, se solo ti potessi portare via da dove sei, potrei condividere con te tutto quello che ho. È troppo tardi, non posso aiutarla e nemmeno riparare a quello che ho sbagliato, ma non la dimenticherò mai e pregherò sempre per lei. Tua Anna. Lunedì 6 dicembre 1943. Cara Kitty, all'avvicinarsi di San Nicolò tutti pensano inconsciamente alla bella cesta dello scorso anno, e soprattutto a me dispiaceva rinunciare a tutto quest'anno. Ci pensai a lungo, finché mi venne in mente un'idea buffa. È stato consultato Pim e una settimana fa ci siamo messi all'opera per comporre una poesia per ciascuno di noi. Domenica sera, alle 8:15, siamo andati di sopra con la grande cesta del bucato, decorata con figurine e strisce di carta carbone rosa e blu. La cesta era coperta da un grande foglio di carta da pacco, su cui era attaccato un foglietto. Sopra tutti erano un po' sorpresi. Io ho staccato il foglio dalla carta da pacco e ho letto. Prologo. Anche quest'anno San Nicolò è tornato. Perfino l'alloggio segreto ha visitato. Purtroppo, però, è stato più modesto del dicembre prima di questo. Allora eravamo pieni di boria, che speravamo in una vittoria, e di celebrare in libertà questa piacevole festività. Lo stesso, ci piace di festeggiare, ma non abbiamo niente da regalare, e già che non si può suonare l'arpa, ognuno riceve soltanto una scarpa. Tutti si sono piegati in due dalle risate, quando hanno preso dalla cesta la propria. In ogni scarpa c'era un pacchetto, avvolto in carta da pacco, con l'indirizzo del proprietario. Tua, Anna. Mercoledì, 22 dicembre 1943. Cara Kitty, una forte influenza mi ha impedito di scriverti. È orribile essere ammalati qui. Quando mi veniva da tossire mi infilavo svelta sotto le coperte per far star zitta la mia gola al più presto, con la conseguenza che di solito quel solletico non se ne andava del tutto e dovevo prendere latte e miele, zucchero o pastiglie. Se penso ai trattamenti cui mi sono dovuta sottoporre, mi gira la testa. Sudate, cataplasmi, panni umidi asciutti al petto, bevande bollenti, gargarismi, pennellature, riposo a letto, cuscini caldi, borsa dell'acqua calda, spremuta di limone e per giunta ogni 2 ore il termometro. Si può guarire con tutte queste cose? Il colmo è stato quando il signor Dussel ha voluto giocare al dottore e con la sua testa impomatata mi ha appoggiato l'orecchio sul petto nudo per ascoltare i rumori interni. Non solo i capelli mi facevano un solletico tremendo, ma mi vergognavo, anche se ha studiato 30 anni fa e si è laureato in medicina. Perché quel tizio dovrebbe starmi sul cuore? Non è certo il mio innamorato. E poi, quello che qui dentro è sano o malato, lui non lo sente di certo. Bisogna prima lavargli le orecchie, visto che ha una forte tendenza alla sordità. Ma ora basta parlare di influenza. Sono di nuovo sana come un pesce, più alta di 1 centimetro, ingrassata di 1 chilo, pallida e desiderosa di imparare. Stranamente qui va tutto bene, nessuno litiga, ma non durerà a lungo. Una pace così non si vedeva da almeno 6 mesi. Bip è tuttora lontana da noi, ma presto la sua sorellina non avrà più bacilli. Per Natale avremo olio, dolci e sciroppo in più. Per Cianucca, il signor Dussel ha regalato una bella torta alla mamma e alla signora Van Damme. L'aveva preparata Mip su sua richiesta. Con tutto quello che ha da fare, ha avuto anche questa incombenza. Margot e io abbiamo ricevuto una spilla fatta di una moneta da 1 centesimo, che brilla meravigliosamente. Insomma, difficile da spiegare, ma davvero bellissima. Per Natale, anch'io voglio regalare qualcosa a Mip e Bip. Per un mese ho risparmiato lo zucchero che avrei dovuto mettere nei fiocchi d'avena. Clayman ha fatto confezionare delle caramelle natalizie. Il tempo è grigio, la stufa puzza, il mangiare è pesante e provoca tutta una serie di rumorini. Tregua bellica, ma umore pessimo. Tua, Anna. Venerdì, 24 dicembre 1943. Carissima Kitty, come ti ho già scritto più volte, qui tutti abbiamo problemi di umore e soprattutto per quanto mi riguarda temo che questo tormento negli ultimi tempi sia molto peggiorato. Osannate di gioia, mortalmente triste. Nota al testo da Edmund von Goethe. Fine della nota al testo. Mi sembra un verso che si adatta bene. Sono Himmelhoch Jungzend quando penso a come ce la caviamo bene qui e mi paragono ad altri bambini ebrei, e Zuto de Beitrub, per esempio, dopo che è stata qui la signora Clayman e ha raccontato di Jupi, che gioca a hockey, fa canottaggio, va al teatro e prende il tè con gli amici. Non penso di essere gelosa di Jupi, ma avverto il forte desiderio di divertirmi una volta anch'io e di ridere fino a farmi venire il mal di pancia, soprattutto adesso, in inverno, nei giorni di vacanza di Natale e Capodanno. Ce ne stiamo qui come poveri emarginati. Però non dovrei descrivere queste cose, perché rischio di sembrare ingrata, ma non posso neppure tenermi tutto dentro, e richiamo le parole con cui ho cominciato, la carta e il paziente. Quando qualcuno arriva da fuori, con i vestiti intrisi di vento e il viso fresco, vorrei cacciare la testa sotto le coperte per non pensarci. Quando ci sarà concesso di tornare a ispirare aria fresca? E visto che non posso nascondermi sotto le coperte, ma devo invece stare salda, i pensieri vengono, non una, ma molte, innumerevoli volte. Credimi, quando te ne stai rinchiuso per un anno e mezzo, a volte sei proprio stufo. Lasciamo perdere un momento la giustizia e l'ingratitudine. I sentimenti non si possono mettere da parte. Andare in bicicletta, ballare, fischiettare, osservare il mondo, sentirmi giovane, sapere di essere libera, ecco cosa vorrei. Eppure non posso darlo a vedere. Perché, pensa un po', se tutti e otto cominciassimo a lamentarci e diventassimo insofferenti, dove andremmo a finire? A volte penso, qualcuno qui dentro mi capirà. Saprà vedere al di là dell'ingratitudine, dell'essere ebrei o meno, e considerarmi solo per la ragazzina che sono, che ha tanto bisogno di divertirsi. Non lo so, e non potrei nemmeno parlarne con qualcuno, perché sono sicura che mi metterei a piangere. Il pianto alleggerisce quando si ha una persona a cui piangere sulla spalla. Malgrado tutto, lasciando da parte le teorie e le difficoltà, ogni giorno e ogni ora sento la mancanza di una madre che mi capisca. Per questo, a ogni cosa che faccio o che scrivo, penso che un domani vorrò essere, per i miei figli, la madre che sogno. La mams. Nota al testo. Mams, vezzeggiativo affettuoso, che i bambini olandesi attribuiscono alla loro madre. La mams, che non prende tanto sul serio tutto quello che si dice, e prende invece sul serio quello che viene da me. Vedo che non sono capace di descriverla, ma la parola mams dice tutto. Sai che cosa ho escogitato per poter lo stesso dare a mia madre un nome che somiglia a mams? Spesso la chiamo Mansa, da cui mams. E come dire la mams incompleta, per cui regalerei così volentieri una seconda gambetta da attaccare alla N. Fortuna che mams non lo sa, perché sarebbe infelice. Ma ora basta. Prima ero Zu Tod Betrub, ma scrivendo mi è un po' passato. Tua Anna. In questi ultimi tempi, adesso che il Natale è così vicino, mi viene sempre da pensare a Pim e a quello che mi ha detto lo scorso anno. L'anno scorso, quando non capivo il significato delle sue parole. Come lo capisco ora. Se parlasse di nuovo, forse potrei mostrargli che lo capivo. Credo che Pim ne abbia parlato, perché anche se lui conosce tanti segreti degli altri, una volta si sarà dovuto sfogare. Dato che di solito non racconta mai di sé, non penso che Margot abbia idea di quanto ha sofferto. Il povero Pim non vorrà, certo, farmi credere di averla dimenticata. Non la dimenticherà mai. È diventato tollerante, perché anche lui vede i difetti della mamma. Spero di somigliare un poco a lui, senza dover patire tanto. Anna. Lunedì, 27 dicembre 1943. Cara Kitty, venerdì sera, per la prima volta nella mia vita, ho ricevuto un regalo di Natale. Le figlie di Clayman e di Kugler avevano di nuovo preparato una splendida sorpresa. Mip ha fatto una bellissima torta, su cui ha scritto Pace, 1944. Bip ha procurato mezzo chilo di biscotti di qualità prebellica. Per Peter, Margot e per me c'era un barattolino di yogurt. E per gli adulti una birra a testa. Tutto era impacchettato benissimo, come di consueto, e sui pacchettini c'erano scritti i nomi. Per il resto, i giorni di Natale sono passati in fretta. Mercoledì, 29 dicembre 1943. Ieri sera ero di nuovo molto triste. Pensavo alla nonna e ad Anneli, La nonna, cara nonna, che poco abbiamo capito quando soffriva, com'era buona con noi e quanto si interessava di tutto quello che riguardava noi. E intanto si portava sempre dietro il terribile segreto. Nota al testo. La nonna era gravemente ammalata. Fine della nota al testo. Com'era sempre fedele e buona la nonna. Non avrebbe mai piantato in asso nessuno di noi. Qualunque cosa facessi, anche se ero maleducata, lei mi perdonava sempre. Nonna, mi volevi bene? O non mi capivi neanche tu? Non lo so. Come deve essersi sentita sola la nonna? Sola, nonostante ci fossimo noi. Una persona può essere sola, anche se molti le vogliono bene, perché non è la persona amata di nessuno. E Anneli è ancora viva? E che cosa fa? Oh Dio, proteggila e falla tornare tra noi. Anneli, pensando a te vedo il destino che avrebbe potuto essere anche il mio. Mi vedo al tuo posto. Che faccio allora? Essere ancora triste per quello che accade qui? Non dovrei forse essere sempre contenta, soddisfatta e felice, tranne quando penso a lei e ai suoi compagni di sventura? Sono egocentrica e vile. Perché penso e sogno sempre le cose peggiori e mi viene da gridare per la paura? Perché, malgrado tutto, non credo ancora in abbastanza in Dio. Lui mi ha fatto tanti doni che sicuramente non meritavo. E lo stesso ogni giorno continuo a sbagliare così spesso. Si può piangere quando si pensa agli altri. In verità, si potrebbe piangere tutto il giorno. Bisogna solo pregare Dio che faccia un miracolo e risparmi ancora alcuni di loro. Spero di farlo abbastanza intensamente. Tua, Anna. Fine della 17ª traccia, pagina 145.